Allora, in De Magistro, però iniziamo, mettiamo un esergo dalle parole di Origene, del libro terzo dei Principi. Dice Origene: tutto il mondo si assoggetterà al Padre non per violenza, né per necessità che costringa la soggezione, ma per la parola, la ragione, l'insegnamento, l'emulazione dei migliori, le buone norme e anche le minacce meritate e adatte. Ecco, questo considerato l'esergo, perché adesso parliamo proprio di questo. Cosa, Agostino qua, come inizia? Qual è la prima cosa che ci dice? È interessante. Comincia con una domanda, no? E si svolge con un dialogo tra Agostino e suo figlio, che si chiama Diodato. E Agostino domanda: secondo te che cosa vogliamo ottenere parlando? All'inizio, Sandro, è la prima riga.
Siccome avevo un certo numero di pagine, però non mi ricordavo più che c'è tutta la...
È tutta l'introduzione, sì.
Siamo proprio gli arroganti, sappiamo tutta l'introduzione.
Ma chi si crede di questo?
Capo,
allora. È chiaro, dice Agostino, riga dopo, mi pare evidente, no? Che parlando intendiamo insegnare. Questa è la prima cosa che dice Agostino, cioè parliamo per insegnare. Ora, tenete conto di quanto diceva Paolo, no? Insegnare l'Evangelo. Insegnare è correggere l'ignoranza. Dunque, potremmo dire che si parla per correggere l'ignoranza? È questo l'unico motivo per cui parliamo? No, ce n'è un altro, di cui parlerà Agostino a breve, ma questo aspetto qui direi che ci apre già a tutta la questione. Si parla allo scopo di insegnare ad altri, perché l'altro non sa, e quindi occorre correggere la sua ignoranza. Errata corrige. Ora, tenete conto
di due,
ignorante di Dio. Vabbè, certamente, nel suo caso sì.
Sì, ma anche sapere che è ignorante rispetto a me. Non mi piace tutto sommato.
Ora, insieme all'insegnare lui metteva anche imparare, ma dice giustamente Agostino, noi quando preghiamo non è che stiamo insegnando a Dio, perché non abbiamo, cioè, non abbiamo nulla da insegnare a Lui, no? Quindi Lui non impara nulla da noi, Dio. E allora, oh, diciamo con le blasfemie, dice malissimo con, ecco. Ma andiamo un pochino avanti, perché qua non c'è nulla di che. Andiamo a pagina, se riesco a girarla, ecco, pagina 17 al fondo. Dice: non dubiti, credo, che qualunque sia il movimento del corpo con cui tenterà di mostrarmi la cosa, faceva l'esempio, no? Come insegno a qualcuno che cosa vuol dire camminare, e mi metto lì e cammino, e dice: no, non basta questo, che sennò uno può pensare che camminare sia esattamente quella cosa che faccio, cioè il tragitto che faccio nel modo in cui lo faccio, mentre la cosa è più generale. E tra l'altro dice tutto Platone, naturalmente, no? Perché ciò che io vedo, no? Ha un significato che trascende ciò che vedo. Per sapere che cos'è un tavolo, o non so, per la lampada, o io conosco tutti i tavoli passati, presenti e futuri, tutti, oppure io conosco l'idea di tavolo, che è quella di cui parla Platone, no? E l'idea di tavolo, dice lui, che mi consente di riconoscere un qualunque aggeggio fatto in un certo modo come un tavolo, cioè qualche cosa che trascende l'idea, ecco. Ecco, qui dice ciò che lui fa non sarà dov'è che dice, ecco, qualunque sia il movimento del corpo con cui tenterà di mostrarmi la cosa che è significata da questa parola, diciamo camminare, non sarà la cosa stessa ma un segno. Pertanto anche lui, se non una parola con una parola, mi indicherà quantomeno un segno con un segno. E così sia il monosillabo ex, una frasetta che gli aveva proposto, eccetera. Però qui Agostino sta rilevando un problema che poi risolverà a modo suo, ma rileva un problema, che è questo. Noi possiamo determinare qualcosa soltanto con altre determinazioni, soltanto con altri segni, possiamo parlare di un segno con altri segni, e non c'è uscita da qui. Capite che è un problema, perché questa cosa qui, se è riportata a Dio, e diventa un grossissimo problema. Cioè, per conoscere Dio devo conoscere qualche cos'altro che non è Dio, che mi consente di conoscere Dio. Allora Dio dipende da questo qualche cos'altro, insomma, succedono cose assolutamente sgradevoli. E infatti aggiunge qua, pagina 19, l'ultimo capoverso: ammetto che non possiamo mostrare nulla senza un segno, se siamo interrogati mentre lo stiamo facendo. Se non aggiungiamo nulla, chi ci domanda penserà che non glielo vogliamo mostrare, che senza dargli retta abbiamo continuato a fare quello che stavamo facendo. Soltanto attraverso i segni possiamo imparare, quindi insegnare. E ancora, pagina 27, all'inizio, dice: definiamo ugualmente segni le insegne militari, che sono chiamate segni in senso proprio, con cui le parole non hanno nulla a che vedere, no? Però è sempre un segno, siamo in Dio. Tuttavia, se ti dicessi che, come ogni cavallo è un animale, ma non ogni animale è un cavallo, così ogni parola è un segno, ma non ogni segno è una parola, credo che non avresti più alcun dubbio. Qui si potrebbe obiettare, ovviamente, naturalmente, per poter fare queste operazioni occorrerebbe prima avere definito parola, definito segno, e avere trovato una definizione tale che sia irrelata, e cioè che non rinvii più a nient'altro, ma sia un significato univoco. Pagina 29, siamo a metà, dove dice a Deodato, proprio a metà, dice: quando nominiamo le parole intendiamo significare tutto ciò che è pronunciato mediante la voce articolata con un significato. Quindi ogni nome, e anche quando diciamo lo stesso nome, è una parola. Ma no, non ogni parola è un nome, sebbene si dia un nome quando diciamo parola. Cioè qui c'è una ambiguità continua, no? Cioè, non ogni parola è un nome, sì, però comunque questa parola, se lei indica, gli do un nome, qualunque esso sia. Quindi è un nome, sì, no, non si sa. pagina dopo, 31, all'inizio, ti accorgi, credo, che tutto ciò che esce dalla bocca mediante la voce articolata e con un significato colpisce l'udito per essere percepito ed è trasmesso alla memoria per poter essere conosciuto. Accadono dunque due fatti quando proferiamo qualcosa mediante la voce articolata. E se uno dei due, e se da uno dei due prendesse nome le parole, dall'altro i nomi, le parole verba, da verberare, in latino, colpire, i nomi invece da nocere, così da derivare il modo di essere denominati l'uno dall'udito, l'altro dall'anima.
Etimologia un po' tirata.
Etimologia sempre un po' tirata. 33. Qui non c'è il numero di riga, diciamo verso il fondo, due terzi della pagina, dove c'è Agostino, dice: quindi è altrettanto chiaro che non c'è differenza, diciamo, se si dice si chiama sì o si denomina sì ciò che era in lui, no? Chi ce l'ha con il sì? E vedi anche già che cosa ti voglio mostrare? E così tu non gli salto le risposte di Adiodato, ah sì, hai ragione, ah sì, è così, ah sì, lo penso anche io. Fai bene.
Una clacca.
E così tu non vedi che il nome è ciò con cui si denomina qualche cosa, e vedi quindi che est è un nome. Perché ciò che era in lui si denomina est. Quindi est è un verbo, ma è anche un nome. Ma se ti chiedessi che parte del discorso è est, non credo che mi diresti che è un nome, quanto piuttosto un verbo. Sebbene il ragionamento ci abbia insegnato che è anche un nome. Cioè sta combattendo qui con la polisemia, no, delle parole, e cioè con i morti. Poi li ricondurrà forzatamente all'uno, però tutto il libro è un tentativo di gestire i morti che rampogliano ovunque. Fanno così, che rampogliano. Sì. Pagina 43, l'ultimo capoverso. Si è anche dimostrato che in questo genere, in cui i segni si significano a vicenda, alcuni non hanno un valore equivalente, altri proprio lo stesso. E infatti quel bisillabo che risuona quando diciamo segno, no, segno è una parola bisillabica, se, no, significa assolutamente tutto ciò con cui è significato qualcosa. No, il segno è tutto ciò con cui si significa qualcosa. Se invece diciamo parola, non è segno di tutti i segni, ma soltanto di quelli che sono proferiti mediante la voce articolata. Qui cosa fa? Lui dà una sua definizione che poi non la dà propriamente, ma la fa intuire, no? Cioè la parola è tutto ciò che si pronuncia con la voce, quindi con l'articolazione della voce. Ma questa è una definizione sua. Chi ha detto che la parola è questa? E dunque, quindi è chiaro che sebbene la parola sia significata dal segno e il segno della parola, queste due sillabe, no, da quelle e da queste, vale tuttavia di più il segno della parola, perché queste due sillabe significano più cose rispetto a quelle altre. Invece hanno lo stesso valore la parola in senso generale e il nome in senso generale. Qui sta cercando di organizzare una sorta di gerarchia, ma non gli riesce bene, perché una cosa rinvia immediatamente anche all'altra. Posso parlare della parola senza parlare del segno? Difficile. E così il segno senza la parola non esiste. E contro queste cose qua che si è trovato a combattere Agostino, e ha perso. Infatti il ricorso poi a Dio è una sconfitta totale. È incontrovertibile. Pagina 49. Agostino, il terzo qua, Agostino, dice: per tralasciare altri motivi, se tu avessi preso la mia prima domanda soltanto nel segno del suono delle sillabe, non mi avresti risposto niente. Parla dell'uomo, no? Uomo, anche queste di sillabi. Avresti potuto anche pensare che io non ti avessi chiesto nulla. Ho pronunciato tre parole e ho ripetuto quelle in mezzo dicendo: se l'uomo è uomo. Tu hai preso la prima e l'ultima parola non come segno, ma come ciò che da esse è significato. E questo è evidente per il fatto che hai ritenuto di dover rispondere alla domanda subito, tranquillo e sicuro. Cioè ti sta dicendo qual è il significato delle cose. È la doxa, è quella cosa che ciascuno ha imparato, è quella che viene in mente immediatamente quando uno dice una qualunque cosa, no? La prima cosa che gli viene in mente è quella che ha imparato, è la doxa. Poi se comincia a pensarci, allora il discorso cambia. Ma da Chiton è con la doxa che si ha a che fare immediatamente, molto più che con Dio. Infatti dice qua, conferma, pagina 53, l'ultimo capoverso prima del 9, dice Agostino: perché non appena risuonano queste parole non posso non pensare che la conclusione si riferisca a ciò che è significato dalle due sillabe? Sempre uomo. Secondo la regola, naturalmente validissima, per cui una volta uditi i segni, l'attenzione si porta alle cose che sono significate, no? Si porta immediatamente, quasi in una sorta di automatismo. E questo è il potere della doxa, che è quella che ci dice immediatamente che cosa significa qualcosa. Non ce lo dice il ragionamento, ce lo dice la doxa. E la doxa ti dice in che modo si usa quella parola. Immediatamente. Dice 55, più o meno due terzi di pagina, dice: ma forse allo stesso modo anche tu e qualunque uomo in grado di valutare le cose, a un chiacchierone amante delle parole che dicesse insegno per parlare, rispondereste: buon uomo, perché piuttosto non parli per insegnare? E se queste cose sono vere, come sai che lo sono, perché sai che lo sono, vorrei vedere che non è, allora, sai che lo sono, certo vedi quanto le parole siano da considerare inferiori a ciò per cui usiamo le parole. Poiché lo stesso uso delle parole è già da preferire alle parole. Le parole esistono perché ne usiamo e noi le usiamo appunto per insegnare. Quanto è migliore insegnare rispetto a parlare, tanto il linguaggio è migliore delle parole. E quindi molto migliore il contenuto dell'insegnamento rispetto alle parole. Si comincia a approcciare la questione più importante per lui. Si parla per insegnare, sì, certo, supponiamo sia così, ma insegnare che cosa? E poi devo insegnare cose vere, naturalmente. E come so che sono vere? Come so che sono vere se ciascun segno rinvia necessariamente all'altro? È un continuo rinviare di segni. Pagina dopo, 57, 9, 28, dice: ma siccome suppongo comprendi che questo nome di tre sillabe, sta parlando del vizio, che risuona quando diciamo vizio, è migliore di ciò che significa, mentre la conoscenza del nome è di molto inferiore alla conoscenza dei vizi. Cioè la conoscenza della cosa è più importante della conoscenza della parola che la esprime, che la manifesta, che la mostra. È anche ammesso che tu consideri i quattro elementi, nome e cosa, conoscenza del nome, conoscenza della cosa. A buon diritto preferiamo il primo al secondo, no? Cioè preferiamo la cosa al nome. Questo stesso nome è posto in un componimento poetico dove Perseo dice: ma costui è instupidito dal vizio. Non solo non ha portato niente di vizioso al verso, ma gli ha dato anche una certa eleganza, eppure la cosa che è significata in questo nome, chiunque si trovi lo costringe a essere vizioso. Sembra quasi che stia cercando un po' sulla scorta di Porfirio di cancellare quella sorta di trauma che deve essere stato allora le categorie di Aristotele. Perché in fondo è come se chiedesse: vale di più la sostanza o le parole che la descrivono? Per poter porre questa domanda già occorre avere compiuta un'operazione che non è del tutto lecita.
La separazione è
esatto. Perché non sono separate, sono la stessa cosa, la sostanza e ciò che noi visto sono esattamente la stessa cosa. Mentre qui no, anche in questo caso, naturalmente, teologicamente, non possiamo ammettere che Dio non sia nient'altro che ciò che se ne dice. Anche perché io potrei dirne cos'accio. Allora lui diventa, e di nuovo siamo nella blasfemia. La blasfemia che tutte le teste si porta via. Adesso per fare un motto. Ci sembra 59, capitolo 10. Ci sembra che si possano mostrare senza un segno tutte le cose che possiamo eseguire subito dopo che ci è stata rivolta una domanda? Avevo dato deve consentire. Per mostrare qualche cosa ci vuole un segno. Quindi per mostrare Dio ci vuole un segno. Da qui la teologia negativa. Non posso indicarlo in nessun modo se non come ciò che non è. E come sappiamo poi alla fine risulta che non è nemmeno lui. Ma questo è un problema teologico che vedremo più avanti. Dunque, 61, l'ultimo intervento di Agostino prima del capitolo 10. Agostino dice: dunque poco fa hai detto una cosa falsa, che quando si chiede che cos'è insegnare si può insegnare la cosa senza segni. Ma perché a Deodato a un certo punto sì, posso anche senza segni, io la indico, sarebbe la dimostrazione ostensiva che mostra, fa vedere. Mentre vediamo che neanche questo si dice si può fare senza un segno, poiché hai concesso che una cosa è produrre segni, un'altra è insegnare. Se sono diversi, come appare evidente, se questo si mostra solo tramite quello, non si mostra affatto di per sé, come ti era sembrato, cioè si mostra sempre attraverso segni. Pertanto non si è ancora trovato qualcosa che possa essere mostrato di per sé, oltre al linguaggio, che tra le altre cose significa anche se stesso. Ma siccome anch'esso è un segno, non emerge proprio nulla che sembra poter essere insegnato senza segni. E qui c'è il problema grave, perché ha detto inizialmente si parla per insegnare, quindi si parla per segni, ma ha anche detto che questi segni rinviano l'uno all'altro. E lo stesso Agostino, che poi in fondo non arriva a nessuna conclusione se non al fatto che ci mette dentro Dio come appunto il Deus ex machina, come, no? E risolve il problema. Ma quando è immerso nel linguaggio si accorge che non c'è la soluzione. cioè non può essere mostrato nulla senza segni. Allora qui si pone un altro problema, allora che cosa mostro? Se non posso mostrare nulla senza i segni, allora mostro i segni. È questo che sto mostrando? Segni? Parrebbe.
E per i quali ci sono.
Esatto.
Ma noi mettiamo Dio.
Cosa fai?
Metto Dio più forte.
Bravo. Vedi che alla fine.
Alla lunga. Oh.
Ci siamo arrivati.
C'è sempre il problema di Occam, no?
Anche.
La rasoiata.
E via.
Giù. 63, pagina 63, Agostino, il primo Agostino qua della serie, dice: accolgo con piacere la tua esitazione, perché ha avuto un problema di comprensione, perché è indicativa di uno spirito niente affatto avventato, che è la migliore salvaguardia della serenità. È infatti molto difficile non turbarsi quando ciò che accettavamo con un'approvazione spontanea e immediata crolla a causa di dimostrazioni in senso contrario e ci viene quasi strappato di mano. Pertanto, come è giusto cedere davanti a ragioni ben vagliate e considerate, così è pericoloso prendere per conosciuto ciò che non si conosce. Tutto questo dopo aver appena detto che di fatto poi conosciamo soltanto attraverso segni, e questi segni rinviano l'uno all'altro. Dunque, che cosa si conosce? Che cos'è la conoscenza a questo punto? C'è da temere appunto che se con frequenza viene demolito ciò di cui eravamo sicuri che fosse stabile e duraturo, possiamo incorrere in tanto odio o timore della ragione da sembrarci che non si debba prestar fede neanche alla verità più evidente. Qui ce l'erano i sofisti probabilmente. Ma insegnavano anche questo, che non c'è da prestar fede a nulla, perché nulla può essere affermato in modo unico. Come diceva anche Aristotele, la verità epistemica è un'invenzione. Ma 65, capitolo 10, ma se consideriamo la cosa più attentamente, forse non troverai niente che sia preso tramite i suoi segni. Adesso dice il contrario. Quando mi è dato un segno, se mi trova che non so di cosa è segno, non mi può insegnare nulla. Se invece lo so, che cosa imparo dal segno? La parola non mi mostra che cosa significa quando leggo che le loro sarabare, i copricati, non erano state danneggiate. Infatti, se con questo nome sono definiti determinati copricati, nell'udirlo ho forse appreso che cosa sia il capo e che cosa sia ciò che lo copre? Li avevo già conosciuti. Qui è un omaggio a Platone e alla teoria della rimemorazione. No? Sono le idee. Ricordo, e quindi c'è l'idea anche della teoria, li avevo già conosciuti e non ne ho avuto notizia quando sono stati nominati da altri, ma quando sono stati visti da me. Infatti, quando per la prima volta le due sillabe di questo, diciamo, capo hanno colpito il mio udito, non ho saputo che cosa significavano, tanto quanto la prima volta che ho udito o letto sarabare. Ma siccome capo si dice spesso, io stando attento e accorto quando veniva detto, ho scoperto che era il nome di una cosa che mi era già molto nota per averla vista. Prima di averlo scoperto, questa parola era per me solo un suono. Ho invece appreso che era un segno quando ho trovato ciò di cui era segno, cioè come viene utilizzato. Cosa che, come ho detto, avevo appreso non dall'uso di segni, ma dalla vista, e quindi si apprende di più scusate, si apprende più il segno tramite la cosa conosciuta che la cosa tramite il segno dato. Ora, andando al fatto che qui anticipa per buona parte lo stesso Wittgenstein, no? E in fondo cosa dice? Come che sa certe cose? Perché le ha imparate. Le ha imparate, poi lui rifacendosi a Platone, no? Dice, lo ricordate, conosceva chi? Wittgenstein conosceva questo. Ah sì?
Lo cita.
Ah sì, è vero. Ma aveva letto tutto di Agostino?
Questo no.
Questo è
non era detto. Ecco qua, no, dice, gli rileggo la frase perché è importante, ho invece appreso che era un segno quando ho trovato ciò di cui era segno, cosa che, come ho detto, avevo appreso non dall'uso di segni, ma dalla vista. Eh sì, ma la vista vede qualche cosa in quanto rinvia qualche cos'altro. Cioè, qualche cosa è qualche cosa in quanto rinvia l'altro, se no è nulla. E quindi crolla anche questa sua posizione. Qui ancora cerca di ribadire il concetto, 67, ultime tre righe del primo capoverso. Piuttosto, come ho detto, impariamo il valore della parola, cioè il significato che si nasconde nel suono, tramite la cosa conosciuta che è significata, anziché la cosa tramite la significazione stessa. Come dire che io conosco la cosa, no? Perché la parola rinvia a una certa cosa. Se io conosco la cosa, ecco che allora ne conosco anche il significato. Ma questa cosa, per essere una cosa, già deve significare qualche cosa. Devo sapere che è qualcosa, cioè già un significato.
È un po' la storia dell'uomo e della gallina.
Sì, in un certo senso. Infatti qua dice... le parole, no? È l'ultimo capoverso, qua, 11.36, le parole ci invitano solo a cercare la cosa, non ce la mostrano in modo da poterla conoscere. Mi insegna qualcosa solo chi mi presenta davanti agli occhi o a qualche altro senso del corpo o anche alla mente ciò che voglio conoscere. No? Qui continua a ribadire che è la cosa, è attraverso la cosa che si conosce. Senza tenere conto che questa cosa io la conosco in quanto è un significato, cioè mi invia a qualche cosa, cioè a delle determinazioni che sono il suo significato. Senza determinazioni questa cosa è nulla, non esiste nemmeno.
È la cosa è segno,
eh?
Mi verrebbe da dire che la cosa è segno,
sì. Certo.
C'è il segno della cosa, la cosa è il segno.
69, penultimo capoverso, dice: del resto confesso più di credere che non di sapere che tutto ciò che si legge in quella storia, racconto, è avvenuto in quel tempo così come è stato scritto, e non ignorarono questa differenza anche coloro ai quali crediamo. Dice infatti il profeta: se non crederete non capirete. Cosa che non avrebbe certo detto se avesse pensato che non c'è nessuna differenza. Dunque, ciò che capisco lo credo anche, ma non tutto ciò che credo capisco. Comincia a parlare della fede. E non per questo non so che è utile credere anche a molte cose che non so, e a questa utilità ascrivo anche la storia dei tre giovani una certa storia, poiché non potrei sapere la maggior parte delle cose, so che con grande utilità si credono, quindi l'utilità della fede.
Ora, quindi sta dicendo che la fede serve a non cadere nella regressa all'assurdo.
E certo,
Tommaso.
Sì, ho fede che quindi la cosa ci sì. Ultimo capoverso. Ora, per tutte le cose che conosciamo, non ci rivolgiamo a chi parla con voce che risuona da fuori, è una voce che sentiamo, ma la verità che interiormente presiede la stessa mente. Forse invitati a farlo dalle parole, cioè le parole, quelle che utilizziamo, sono quelle cose che ci rinviano alla parola. Qui c'è tutto Platone, naturalmente, no? C'è la parola che assume il perurano, e le parole che utilizziamo rinviano, hanno un significato, perché rinviano a quell'altra parola che sta lassù, che è la parola di Dio, che ciascuno ha dentro di sé. E qui è Plotino, non vedete questo nome. E colui che ci si rivolge insegna. Colui che è detto abitare nell'uomo interiore, Cristo, ossia l'immutabile potenza di Dio, l'eterna sapienza, cui ogni anima razionale si rivolge, ma che si rivela a ciascuno solo per quanto possa contenere secondo la propria cattiva o buona volontà. E se talora cade in errore, non avviene per difetto della verità a cui ci si è rivolti, come non è un difetto della luce esteriore che gli occhi del corpo spesso cadano in errore e noi ammettiamo di rivolgerci a questa luce per quel che riguarda le cose visibili, affinché ce le mostri per quanto siamo in grado di vedere. E qui incomincia a porsi l'altra questione. Siamo partiti dalla domanda iniziale, no? Perché si parla? E ha detto parliamo per insegnare, cioè per correggere. E a questo punto, anche tenendo conto delle cose che dice rispetto al segno, no? Che conosciamo i segni, ma la cosa non la conosciamo se non attraverso la parola di Dio. E allora si può porre una domanda. Ecco, scusa, qui è ancora un inciso, pagina 73, quinta, sesta riga. Dunque, pur dicendo cose vere, non insegno neanche a lui che vede le cose vere, non è ammaestrato dalle mie parole, ma dalle cose stesse che gli si manifestano, perché Dio le rivela nell'interiorità. Interrogato a riguardo, potrebbe anche rispondere. Non è ammaestrato dalle mie parole, ma dalla parola interiore che c'è in lui. Senza questa parola interiore di Dio, tutte le cose non avrebbero nessuna garanzia. Cioè sarebbero un invio infinito. È Dio che mette il punto. Alla fine. Ecco, qui pone una questione che è quella della definizione. Ma per parlare abbiamo bisogno di definizioni. Ma leggiamo prima, insomma, pagina 77.1343, quarta riga. Come se uno dicesse, a noi che lo ascoltiamo, che l'uomo è superato per valore da alcune bestie. Noi immediatamente non riusciamo a sopportarlo e rifiutiamo con grande ardore un'opinione così falsa e pericolosa. Ma quello forse, con grande ardore, scusatelo, quello forse chiama valore le forze fisiche, ed esprimendo con questo nome ciò che pensa, non mente, non sbaglia per quel che riguarda le cose, non intesse parole imparate a memoria pensando ad altro, e non pronuncia cose diverse rispetto a ciò che pensava per un lapsus della lingua, soltanto chiama la cosa a cui pensa con un altro nome rispetto a noi. E su questo saremmo subito d'accordo se potessimo scorgere il suo pensiero, che non è ancora riuscito a renderci manifesto dopo aver proferito quelle parole e spiegato la sua opinione. Dicono che a questo errore possono rimediare le definizioni. Dicono. Se in questo caso si definisse che cos'è il valore, apparirebbe chiaro, dicono, che la controversia non è intorno alla cosa, ma intorno alla parola. Posso concedere che sia così, ma quanti uomini capaci di definire bene si possono trovare? Già allora non era così facile, evidentemente. E per di più, contro l'arte della definizione si sono fatte molte obiezioni che non è opportuno trattare in questa sede e poi in generale non le approvo. Ma quali sono le obiezioni alla definizione? Che non c'è la definizione ultima, perché non c'è il significato univoco. Sarebbe quello a imporre la definizione, a definire, cioè tagliare fuori qualche cosa, ritagliare. Ottantuno, ultimo capoverso. Io invece, dice Adeodato, ho imparato dall'invito delle tue parole che l'uomo con le parole è solo sollecitato a imparare, e che è molto poco ciò che del pensiero di chi parla appare tramite il linguaggio. Questione poi ripresa dalla psicologia, no? Io dico delle cose, ma c'è molto di più che è possibile, certo, non possiamo escludere. Se poi si dicano cose vere, lo insegna solo colui che, mentre parla esteriormente, ci ha ricordato che abita nell'interiorità, no? Le parole che sentiamo e sono vere se l'altro trae queste parole dalla sua interiorità. Con il suo aiuto lo amerò tanto più ardentemente quanto progredirò nell'imparare. Tuttavia ti ringrazio per questo discorso che è venuto senza interruzione, eccetera eccetera. Tutto questo ci pone una domanda che sarebbe interessante porsi con una certa frequenza. E cioè, perché parlo? Perché? Ma che scusa? Perché parlo? Provate a immaginare di porvi questa domanda ogni volta in cui vi trovate presi in una qualche fantasia, in un qualche cosa, in un qualche ricordo, in una qualche conversazione, dove non è immediata la risposta. Se io vado dal tabaccaio a comprare sigarette, ecco, parlo per avere in cambio le sigarette, no? Ma in genere non avviene così. Si parla per insegnare, cioè si parla per ammaestrare l'altro, quindi per sedurlo, quindi per spiegarlo. E è questo che si fa ciascuna volta che si parla? È solo per questo che si sta parlando? È una questione che meriterebbe di essere presa in considerazione nel momento che potrebbe, usiamo tutti i condizionali del caso, potrebbe essere la risposta a molte domande. Domandarsi perché sto parlando. Che significa anche che cosa voglio ottenere con le mie parole. La ragione sull'altro. Ma sì, certo. E un altro modo per anche per intendere che in effetti così come appare si parla solo per questo, e cioè per manifestare il proprio potere. Ma dirò di più, anche l'agire, no? Il fare delle persone, quando agiscono fanno cose. E se anche questo agire, questo fare, non fosse nient'altro che, come dirla, una messa in atto, una rappresentazione, una messa in scena, uno spettacolo allestito per mostrare che le cose sono esattamente così come io dico e io mi comporto di conseguenza. E allora anche l'agire a questo punto sarebbe strettamente connesso con il motivo per cui sto parlando. Dicevo prima la domanda che potremmo porci continuamente: perché parlo? Perché sto parlando? Anziché tacere, per esempio, in alcuni casi anche preferibile, ma non sempre le persone tacciono quando dovrebbero. Non c'è paura. Ciò che ci sta mostrando qui Agostino, ma poi naturalmente questa è soltanto una breve introduzione a ciò che approcceremo da mercoledì prossimo, e cioè il De Trinitate. Col De Trinitate entriamo nel cuore della teologia trinitaria. Ma la teologia trinitaria ci dice un'altra cosa che già qui Agostino dice, ce lo fa, come dire, intuire fra le righe, che sta a fianco di ciò che dicevo un attimo fa, cioè si parla per rimediare al linguaggio. Il linguaggio, come sappiamo, è un problema. È un problema perché ogni volta ci sono i molti. E dove li mettiamo su noi? Per rimediare a questo problema, ecco che si parla. Allora parlare è, come diceva giustamente anche Rainer Walters, parlando di Agostino, adesso non so se si riferisse proprio al maestro della parola, ma anche si parla per ricondurre i molti all'uno, perché l'uno rappresenta, lo diceva bene Walters, bene, rappresenta la quiete, rappresenta la tranquillità, rappresenta l'immobilità, rappresenta l'assoluto. Questo tornare all'uno, questo aufhebung, no? È il processo che costringe a parlare, perché parlando io pongo i molti immediatamente, e ponendo i molti immediatamente sono costretto, per così dire, a compiere questa operazione, cioè ricondurre i molti all'uno. E allora verrebbe quasi a pensare che gli umani in tutta la loro esistenza facciano esattamente questo. Parlano, che gli è stato insegnato, dicendo delle cose intervengono i molti, cioè l'uno si sparpaglia ovunque, e allora bisogna ricondurre queste cose frammentate all'uno.
Uno che peraltro deve essere sentito, quindi in un momento privo di parole.
Sì, sì, infatti occorre paradossalmente compiere un'operazione per cui ricondurre la parola alla non parola, non perché ricondurre all'uno, è ricondurre alla non parola, perché l'uno è fuori del linguaggio, già per Plotino.
Infatti la scelta non parla,
no.
Il mistico non parla.
No, tendenzialmente no. Io sono testimonio con
Matteo. Allora, in effetti l'apice dell'avvicinamento a Dio,
cioè il silenzio, la teologia negativa, no? Che porta a questo. Quindi
il silenzio che però deve essere rappresentato artisticamente. E quindi più silenzio, vabbè.
E quindi nuovi molti che rompono
sulla scena. La solita Santa Teresa.
Santa Teresa viene colpita da Tuttino.
Devo andare a Roma a vedere quella cosa. A Roma. La vocazione di San Matteo.
Certo.
E la cappella Cornaro di non so quale chiesa.
Comunque provate a pensare a questo, poi naturalmente quando affronteremo la danza.
Santa Maria della Vittoria.
Ah, ecco. Quando affronteremo le determinate tutto apparirà più chiaro. Ma sì, così come la Trinità è stata inventata come rimedio al problema dell'immagine, Agostino qua ci sta già suggerendo che si parla per rimediare al linguaggio, per rimediare ai danni, tra virgolette, del linguaggio, cioè alla proliferazione, all'irruzione dei molti.
Quindi per porre l'uno dobbiamo parlare, e per tornare dobbiamo continuare a parlare.
Per porre l'uno dobbiamo parlare, parlando intervengono i molti, quindi l'uno si dissolve e quindi dobbiamo ritornare all'uno. La febum è della dialettica hegeliana, né più né meno. Questo processo infinito che finisce, dice Hegel, quando si raggiunge lo spirito assoluto, che è un po' come dire che quando tutti
gli astratti interverranno del concreto,
esatto, allora ci sarà finalmente
più l'uno che nell'autebum non si modifica.
No. E no, perché lo spirito assoluto è quello che c'è assoluto, è immodificato e immodificabile.
Pensando che non è divertente, a quelli che non la smettono mai di parlare, no? Come se
fosse un altro mondo.
È un altro mondo.
Cioè, come parlo, riferiva sempre tutto sé. Io.
Costante impedimento del mondo, che continuamente.
Ah, sì, certo.
Questa fabulazione.
Sì, sì, a un certo punto diventa veramente ansiosa la cosa, sì, no? Cioè, sì. Si agitano perché non riescono più a finire, perché non riescono a trovare la conclusione, perché ogni cosa rinvia un'altra. E li vedi in preda quasi al panico. E adesso come mi tiro fuori da questa cosa qua?
Perché mi sono trovato in un paio di occasioni ultimamente, no? Che persone parlano, hanno bisogno di parlare, no? In effetti è come se ci fosse l'impedimento, no? Di qualcosa che non riescono a raggiungere e che
impediscono di sé. Sì, ponendo la teologia trinitaria come rimedio al problema del linguaggio, noi stiamo dicendo questo, che si parla, cioè si costruisce una trinità, cioè si costruisce un discorso che muove da qualcosa che è ineffabile perché non si può dimostrare, no? E poi si passa attraverso il figlio, quello del
figlio,
sì, no? Che è il dire la parola, e da qui si ricava quella sapienza che è la fiammellina, cioè.
La
pubblicità è uno sponsorizzato.
se c'erano le campane di
Polesio. Ecco. Tra l'altro, il canone a sé zampe che era dell'Agip.
Grande trovata così in Italia.
E beh, stiamo parlando degli anni 60, eh?
Sì,
sì. Sì, esatto. La cultura di Gabriele è sempre sorprendente.
Ma
meglio.
Caspita, sono questi bei film che ci siano.
Se i miei studenti non conoscono questi film, non parla piano.
Impressionato, volevo dire, significato. È uscito un film documentario su Carosini.
Su?
Carosini. Ah. In cui si racconta. Lo trovo solo per lei.
Ah sì?
Adesso vi lo dico il titolo perché
almeno l'hanno fatto con lui, perché fare un film biografico su uno vivo
è lui che si racconta, è lui che si racconta, lo dice lei,
perché interessante,
non è che diciamo che sia
che la dai. Si prenda, no, dico la RAI ci prenda un po' di tempo e risorse per raccontare di un nostro filone, è già quello qualcosa.
Ah sì sì sì, già incommiabile, certo.
Probabilmente sente anche il tempo.
Tra l'altro, quanti anni ha? Se non si intervista adesso.
Perché ha un titolo un
po'... Bertari non c'è di questo problema, lui si fa incazzare.
Ah, lui
non si fa problemi incazzare.
Che c'è di problema?
È ovunque.
Si intitola La parte maledetta. E lo trova...
Su Rai... Sì, sì, sì. Trova subito.
La parte maledetta.
Ma anche solo digitando su Rai Play, Carosini magari lo rimando.
Ma però il titolo...
Non è il titolo adesso?
La parte maledetta.
La parte maledetta.
Sì, non è che richiama lui.
No, è detto. E allora ecco che abbiamo introdotto la teologia trinitaria, e cioè la Trinità è l'atto di parola. La teologia trinitaria è il rimedio all'atto di parola. Quella cosa che riconduce il problema del linguaggio, o riduce il problema del linguaggio a Dio, finché c'è Dio c'è strada. Questo giusto per introdurre le 400 pagine di Trinità, sarebbero 800 però il testo latino appunto.
Almeno l'hanno introdotto bene, quindi possiamo saltare l'introduzione. Come già l'abbiamo già fatto.
Il mio libro non
ci credo di
più. Il mio libro non c'è più. Lo dico là che è.
E cos'ha? Il manoscritto?
No, ma c'è proprio solo il testo.
Proprio nudo e crudo. E così devono essere fatti i testi.
Mi immagino quando usciranno le famose 20.000 pagine di Hegel.
4.000.
Ma quello. Di Hegel, quelle che
hanno parlato
negli anni fa. Almeno 500.
Saranno 4.000 pagine di testo di Hegel e 40.000 in questo caso, sì, di introduzione.
Peccato che non l'avessero.